Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre, sempre e solo su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, c'è come ogni venerdì in studio con noi Enzo Rambone. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E Mario Palligiano che già protesta, non so che sei con i trattori, caro Palligiano, in regia. Buon pomeriggio a te. Allora, tra poco ci collegheremo con Castelvolturno perché dovremo avere le novità, sapere come sta Ngonghe, come sta Politano, Mazzocchi che giocherà al posto di Di Lorenzo che è squalificato contro il Cagliari. Insomma, l'orizzonte è il match con gli isolani in Sardegna alle 15 di domenica, di dopodomani. Buongiorno Gifuni, ci scrive un amico al 339-666-9990. I Traoré, i Lindstrom, Ngonghe devono assolutamente giocare, scrive. Tutto il resto delle due campagne acquisti con Nathan portabandiera direttamente altrove. Non leggo quello che ha scritto perché è irriverente. Giovannino Grandarabia, che salutiamo. Allora, 081-6363-63 per intervenire in diretta. Avremo Antonio Giordano del Corriere dello Sport, avremo un allenatore, avremo un ex direttore di quotidiani sportivi di livello nazionale. C'è già Pasquale Tina in collegamento con noi, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Gianluca, buon pomeriggio.
Allora, come sta il Napoli due giorni dopo il match con il Barcellona e a due giorni dal match con il Cagliari, che insomma comincerà a dire la verità sugli obiettivi stagionali in campionato?
Sì, Gianluca, il Napoli lavora, il morale sicuramente è migliorato dopo l'1-1 con il Barcellona, ma c'è la piena consapevolezza che per entrare in Europa bisogna dare tanto in campionato. Ieri ha vinto anche la Lazio, quindi il Napoli è a 5 punti dal sesto posto, deve recuperare una partita. Sesto posto che la Roma ha 41 punti, la Lazio è salita a 40, quindi c'è la necessità assoluta proprio di fare punti, e già chiaramente a partire dalla sfida di domenica con il Cagliari, partita insomma che a Cagliari, come dire, hanno caricato molto dal punto di vista ambientale, e però il Napoli deve fare risultato. Gianluca deve muovere la classifica, e altrimenti insomma il tentativo di rimonta diventa sempre più complicato. Noi facciamo tanti calcoli, ci sono tanti incroci, no? Anche nella giornata di domenica, che potrebbero favorire il Napoli, però poi gli azzurri non vincono, diventa, come dire, complicato qualsiasi tipo di discorso.
Eh sì, il Cagliari ha bisogno dei punti, c'è un Marpione in panchina che tutti conosciamo,
Claudio Ranieri.
Dall'altro lato gioca anche Gaetano, chissà se giocherà dal
molto
primo
bene
minuto.
sta facendo Gaetano molto molto bene. Se vuole un altro, potrebbe essere anche lui un rimpianto, no, del Napoli. Andò via, ricordi, con la confusione di fine gennaio, pensava insomma che il Napoli giocasse a tre dietro, e quindi c'erano troppi centrocampisti. Alla fine probabilmente non è così, però ormai Gaetano è andato a Cagliari e fa piacere per lui insomma che stia facendo bene.
Allora, Zielinski potrà tornare titolare a Cagliari, perché da persona intelligente Calzona ha capito che c'è bisogno di qualità in quella mediana con Lobotka, Anghissà, e l'unica qualità la può dare Zielinski, questa è la verità. Bisogna assolutamente ripristinare il ruolo centrale di Zielinski nel centrocampo del Napoli, e Calzona sta lavorando per questo. Pasquale,
avrebbe senso, sì, perché se Traoré non è al meglio, no? Che Traoré non è ancora al meglio, cioè non hai 90 minuti, l'ha fatto vedere insomma, è entrato col Barcellona, ha fatto bene i 25 minuti in cui è stato in campo. Onestamente, se Zielinski sta bene, se Zielinski ti offre quello che siamo abituati a vedere, meglio lui che Kajusta. Cioè, questa è una partita in cui tu devi vincere, è necessario avere anche un po' di qualità a centrocampo, qualità che credo ti sia mancata tanto nell'andata della partita col Barcellona di mercoledì,
sì,
e quindi ci può stare, assolutamente ci può stare.
Questo è il fatto che sia mancata la qualità contro il Barcellona, ti fa capire quanto sia stata scellerata la scelta di escludere Zielinski dalla lista Champions. Ecco, queste poi sono, per carità, decisioni della società che hanno a che fare anche con altre variabili oltre a quella tecnica, anzi soprattutto con altre variabili, però la scelta è stata scellerata, certamente autolesionista sotto certi
aspetti. Ma guarda Gianluca, io voglio pure capire che tu debba tra virgolette provare il calciatore, insomma, che hai preso, che potrebbe essere uno dei sostituti dei rischi, però se il sostituto non è pronto dal punto di vista fisico, che non gioca da novembre, delle valutazioni andavano fatte, no?
Certo.
Ne abbiamo parlato tanto, insomma, di questa situazione.
Poi ci sarà anche qualcuno dei nostri ascoltatori che continuerà a scriverci ancora con questo Zielinski, perché è il miglior giocatore dal punto di vista tecnico del Napoli. Il Napoli non può privarsene fino a maggio se vuole raggiungere dei risultati importanti. Questa è la verità. Eccolo qua, c'è questo amico che scrive: parlate di Zielinski, ma secondo voi deve andare via a giugno? Ma come volete che possa impegnarsi? Non è vero, perché sono andati via a giugno Mertens, Insigne, Caglion, e si sono impegnati, hanno giocato
Gianluca
regolarmente fino all'ultimo giorno del campionato. Tutto,
esatto,
può farlo anche Zielinski.
Esattamente.
Va bene. Penso Rambone, volevi aggiungere qualcosa?
No, dico, c'è anche Rabiot, no, che gioca con la Juve, ancora non ha rinnovato, e sembra.
Peraltro ha segnato
l'ultima partita. Sembra che vada via e sta giocando comunque ai suoi livelli, quindi questa è una.
Enzo Rabiot è sempre a scadenza, che rinnova sempre di un anno.
Sì. No, però dico, i casi sono tanti.
Senti Pasquale, che formazione possiamo immaginare per domenica a Cagliari? È vero che Calzona potrebbe tranquillamente proporre qualche sorpresa, però insomma non c'è Di Lorenzo che è squalificato, quindi ci sarà Mazzocchi a destra e vedremo se Mario Rui o Oliver a sinistra.
Sì, Gianluca, questi due potrebbero essere due cambi. Bisogna capire se cambia qualcosa nella linea difensiva. Se non c'è tre partite di fila, potrebbe giocare questa magari. Fermarsi con il Sassuolo a centrocampo, Robocchi e Anghissa sono confermati, c'è questa variabile appunto di Caiuste o di, scusami, Caiuste non giocherà, quindi Zielinski o Traoré, io davanti credo che giocheranno Politano o Simone Kvaratskhelia,
mentre Ngonghe non ce la fa,
no, non dovrebbe farcela, l'obiettivo è recuperare con il Sassuolo, aspettiamo anche l'allenamento di oggi che finirà tra un'oretta e avremo il punto della situazione più chiaro.
Ecco, Sassuolo che si giocherà come recupero mercoledì prossimo 28 di febbraio. Grazie a Pasquale Tina per essere stato
Gianluca
con noi. Buon pomeriggio e
buon
lavoro. Gianluca Gifuni con Enzo Rambone per Forza Napoli sempre solo su Radio Marte. Mario Palleggiano è prontissimo con la pubblicità. Ci fermiamo tra poco. Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio e le vostre telefonate allo 081-636363.
Marte.
Sì, assicurarsi il futuro è sempre importante nella vita. Buon pomeriggio Gianluca Gifuni, da Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre solo su Radio Marte. Enzo Rambone in studio con noi, Mario Palligiano in regia. Due messaggi, sentiamoli, vocali dei nostri amici al 339-666-9990. Tra poco Antonio Giordano con i telefoni aperti allo 081-636-3663.
Ciao Gianluca, Pietro da Napoli.
Salve Pietro.
Speriamo che dopo tutta questa confusione, una netta confusione del presidente con i mister, con lo schema di gioco, si mette un po' a posto Calzona e che faccia giocare anche Zielinski fino alla fine.
Bravo Pietro. Antonio scrive: Aurelio ha capito che Zielinski vuole impegnarsi ed oggi lo porta al Monte di Pietà. Ancora un altro messaggio, eccolo qui. Ci proviamo, via.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Gianluca, parlando ancora di Zielinski, secondo me adesso basta.
Perché
Zielinski ha avuto le sue opportunità di giocare in campionato e abbiamo visto l'impegno che ci ha messo. Come si fa ancora a parlare di Zielinski quando ha dimostrato con i fatti che oramai con la testa sta lontano da Napoli?
E quindi che deve fare? Bisogna abdicare, il Napoli non deve insistere, Calzona che è appena arrivato non deve insistere con Zielinski nel centrocampo insieme a Lobotka e Anghissà, che ha bisogno di qualità là davanti. È arrivato Calzona, tra poco ne parleremo ancora diffusamente, a due giorni dal primo match del nuovo tecnico in campionato, però Enzo Rambone, non abbiamo sentito la tua opinione sull'arrivo del nuovo allenatore.
Ma come primo approccio ho visto un Calzona lucido, sereno e deciso. che è un po' quello che è mancato con Mazzarri. Certo, adesso bisogna vedere come gestirà le responsabilità di un tecnico di prima, e parlo del rapporto con lo spogliatoio, della gestione di risultati o prestazioni negativi, dei rapporti con la società, con i tifosi, con la stampa. E la cosa certa è che a giugno Calzona avrà qualche ruga e qualche capello bianco
in più,
in più, perché come diceva mio padre, un anno in panchina e qui guarda un anno meno di vita, no?
Per e dare tre mesi meno,
sì, per dare l'idea, diciamo, dello stress che vive, certo, l'allenatore in prima squadra rispetto ai suoi collaboratori.
Guarda, quindi diceva Vinicio, sì, Luis Vinicio, in un'intervista che andai a fare a casa qualche anno fa, diceva: io ho fatto l'allenatore e il calciatore. Fare l'allenatore è molto più complicato, perché il, sì, calciatore, quando ha finito la partita, va a casa, può dormire, se ne riparla il giorno dopo per l'allenamento e basta. E anche dopo la partita, insomma, se ne riparla la settimana dopo. L'allenatore invece non smette mai di pensare, perché anche dopo la partita deve pensare alla prossima, deve pensare ai problemi che ci sono stati, a come risolverli, eccetera, eccetera. Per cui l'allenatore pensa 24 ore su 24 al lavoro e non dorme. Il calciatore invece può riposarsi e rilassarsi dopo un allenamento, dopo la partita. Ed è la verità.
E immagina questo in una piazza come Napoli. Cioè Calzona c'ha proprio, a oggi, no? C'ha proprio la faccia del vice. Io ricordo un ex giocatore di mio padre che per anni ha fatto il vice. Poi per un anno gli è stata assegnata la prima squadra. E lui dimostrava 7-8 anni in meno a quelli che aveva. Alla fine del campionato sembrava il nonno della persona che noi conoscevamo, una cosa incredibile.
Povero Calzona, se dovesse essere così. Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio. Antonio, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti quanti voi.
Dice Rambone che, insomma, un anno in panchina significa un anno in meno di vita. Vale anche per i giornalisti?
Un anno di lavoro, almeno un anno in più.
È diverso, almeno, poi è in più.
Invece i giornalisti, insomma, un anno di lavoro significa un anno in più di vita, meno male, insomma.
Io ho vissuto una vita meravigliosa, tutto a posto.
Senti Antonio, c'è già un ascoltatore con noi, Marco, al telefono, che coinvolgiamo subito nella discussione. Marco, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno a te, buongiorno a Enzo, ciao.
E c'è Antonio Giordano dall'altro lato.
Sì, sì, lo so, io volevo parlare proprio con lui, che stimo tantissimo, lo reputo uno dei migliori giornalisti in Campania, ma forse in Italia. No, volevo chiedere se secondo lui, al di là della figura dell'allenatore per il prossimo anno, io penso che il tassello fondamentale per l'anno prossimo, cioè vado già oltre all'anno prossimo, secondo me il problema principale, il Napoli dovrà fornirsi di una dirigenza all'altezza, perché io credo una cosa, che quando De Laurentiis al suo fianco ha avuto persone che hanno avuto quel piglio e quel carattere di almeno provare a contrastarlo, diciamo, le cose sono state fatte in un certo modo. Quest'anno, che lui si è circondato di tutte persone che per motivi, ecco, diciamo, di proprio di storia, di curriculum, non avevano quella forza e quella non riesco a esprimere il termine, quella,
beh,
quella,
insomma, sì, per, okay, okay, per cercare
di contrastarlo magari con una persona più, e lui ha fatto tutto di testa sua e ha sbagliato, secondo me, tutto quello che si poteva sbagliare.
Marco, è tutto chiaro quello che ci hai detto e che hai domandato ad Antonio Giordano. Grazie per essere stato con noi, facciamolo rispondere, diamo la possibilità di rispondere ad Antonio. Antonio,
intanto grazie per le belle parole. Una società si compone di vari uomini e di vari responsabili e di varie personalità. Devo dire che fino all'anno scorso Napoli non ha quasi mai sbagliato la stagione. Puoi vincere, e non è capitato prima che arrivasse Spalletti, o puoi andarci vicino, ed è capitato molto spesso, soprattutto con Sarri. Però c'è stata una fase evolutiva che è sembrata inarrestabile a un certo punto, e sotto il profilo calcistico è stato tutto molto bello, solo che quest'anno si è rivoltato il copione, e quindi De Laurentiis certe domande dovrebbe farsene, certe risposte dovrebbe darsene.
0816363663 per intervenire in diretta, siamo con Antonio Giordano, Corriere dello Sport Stadio. Antonio, ci sono molti tifosi che dicono: è inutile parlare di Zielinski, ormai quello è, non serve al Napoli. Ora io insisto,
che non serve al Napoli?
dei tifosi, diciamo così, tifosi dice lascia stare, non ne parliamo più di Zielinski. Io credo che invece Napoli debba insistere su Zielinski fino alla fine.
Inquieta questa lettura molto De Laurentissiana, secondo la quale un giocatore esiste soltanto fino a quando serve, nel senso che fino a quando serve contrattualmente. Zielinski ha un contratto che finisce fra 14 partite. 14 partite sono quasi un terzo della stagione del campionato del Napoli. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ci mancherebbe, però poi non venite a farci discorsi etici, perché se ci fate i discorsi etici a proposito del tradimento, delle figure, i discorsi bisogna farli poi anche quando si tratta di altri giocatori. Zielinski è un giocatore del Napoli fino alla scadenza del contratto.
Come lo sono stati in passato Mertens, Caglione e Insigne, che hanno giocato fino all'ultimo minuto.
E Isai e Martisimovic no?
Anche loro, certo.
Quindi, e allora si proceda verso una forma anche di sviluppo intellettivo, perché altrimenti se no rimaniamo all'età della pietra, ragazzi.
E invece dal punto di vista tecnico, prima di andare ad Antonio, che è già chiamato, il nostro ascoltatore, ti chiedo, insomma, il Napoli ha capito che non può fare a meno di Zielinski in quel centrocampo, con Lobotka e Anghissà. Antonio, parliamoci chiaramente.
Io ho letto le dichiarazioni di Amsic di ieri, no? Perché poi a qualsiasi tipo di interpretazione, se non sono accompagnate dalla necessaria, come dire, autorevolezza, viene data la lettura che più fa comoda alla pancia della gente. E quindi se uno dice che Zielinski è uno dei giocatori più forti in circolazione, magari passa per un, che ne dico, che vi devo dire, un, tra virgolette, innamorato di Zielinski. Però ha detto Amsic, ragazzi. E lo dicono tutti gli allenatori che sono passati da qua, come tutti gli allenatori che vengono a Napoli o lo vedono o vedono il Napoli da lontano, dicono che questa è una grande squadra. È un dibattito che nasce e muore secondo le visioni personali, ma le visioni personali lasciano il tempo che trovano.
Antonio al telefono.
Buongiorno.
A 20 buongiorno secondi a per la sua domanda ad Antonio,
sì,
Giordano.
Allora, volevo fare una semplice domanda al dottor Giordano. Volevo sapere, anzi, volevo una sua considerazione in merito. Mi sta considerato che comunque vincere uno scudetto ha un ritorno comunque anche economico per tutte queste vittorie che abbiamo fatto in Champions, la vittoria dello scudetto e quant'altro. Quindi un ritorno economico anche per la società e quindi per il nostro presidente. Come si può, a questo punto, io mi faccio una domanda, se la vogliamo mettere solo ed esclusivamente sul piano economico, come si può commettere degli errori così gravi e far sì che poi anche le risorse economiche calano?
Perché lei dice la rosa vale di meno?
A cuor di logico, non è che vale di meno, però voglio dire, se per ipotesi un calciatore venduto nel clou, al clou del club quant'altro potrebbe valere di meno.
Certo, è tutto chiaro. Grazie Antonio. Oltre, prego, a quello che il Napoli, insomma, potrebbe perdere se non andasse in Champions, Antonio, ritieni che, insomma, si sia un po' svalutata la rosa del Napoli rispetto all'anno scorso, cioè i calciatori valgano di meno tutti oggi?
Ma sai, il mercato poi dimentica quello che è successo, cioè non vai a vendere i calciatori in base al settimo posto, ma in base al loro valore. Certo, qualcosa rischi di perderlo, ma nel momento in cui sbagli perché è venuto meno un'interpretazione, può essere tattica, tecnica, psicologica, non sbagli per il gusto di farlo, soprattutto di danneggiarti. Cioè io questo non credo che si possa colpevolizzare per aver abbattuto il valore della rosa. De Laurentiis credo sia consapevole dei suoi errori, ma nel momento in cui li commette non intende assolutamente, come dire, dare una picconata a se stesso e a tutto quello che vale l'organico. Cioè.
Senti Antonio,
che qualcosa ci rimetti, eh?
Visto che siamo a 60 secondi dalla pubblicità, ti chiedo che cosa dobbiamo aspettarci da Calzona, che cosa il Napoli deve aspettarsi, i napoletani devono aspettarsi da Calzona dal punto di vista delle novità. Per esempio la ripartenza dal basso, l'abbiamo vista col Barcellona, somiglia più al primo anno di Spalletti, forse un po' troppo rischiosa, il secondo anno fu un po' più limitata, ricordo quello dello scudetto appunto, però insomma è uno dei canoni che
non c'è la partita, non riuscivano a giocarci contro il Napoli, cioè quasi non fa test, è stato un modello di calcio esemplare, lunare quasi, e quindi non riuscivano a prenderli, che uscissi in una maniera, che uscissi dall'altra, e comunque poi dentro c'erano tante combinazioni nuove, cioè andavi lungo su Osimhen, su Quara, tagliavi il centrocampo, ti appoggiavi alla Lobotka, che io secondo anno del calcio di Spalletti senza visto delle cose che
sì,
appartengono al mondo dei sogni, e quindi non credo che non sia giusto avere troppe pretese da Calzona, perché tante cose sono accadute in questi sei mesi, credo sia giusto lasciargli fare quello che può fare dentro pochi giorni che portano a Cagliari e poi qualche giorno in più che porta al Torino. Credo che sia necessario consentirgli di avere il tempo libero per poter intervenire attraverso 2, 3, 4, 5 codici, non lo so quanti, neanche conta più di tanto, e perché si possa risistemare il Napoli, che resta una grande squadra.
Grazie ad Antonio Giordano, che resta un grande giornalista. Buon pomeriggio.
Grazie
e buon lavoro. Grazie,
ciao,
Antonio Giordano, Gianluca Gifuni, Renzo Rambone per Forza Napoli, sempre, sempre solo su Radio Marte. Vogliamo in pubblicità tra poco un tecnico, un allenatore che ci spiegherà aspetti più tecnico-tattici legati al futuro di tre mesi e mezzo di Calzona.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con Enzo Rambone per Forza Napoli sempre. I parametro zero che hanno giocato fino alla fine quando gli obiettivi erano più importanti, ora si sta seminando per l'anno prossimo. Su Osimhen invece siete sicuri che ci sia una squadra pronta a pagare una clausola così alta per un giocatore così poco gestibile? Scrive Gianluca, non sono sicuro che ci sia qualcuno che voglia pagare 130 milioni di euro oggi per Osimhen. Dipende da quello che farà nei prossimi tre mesi. Gilda scrive, per onestà bisogna dire che Zielinski è ormai irriconoscibile, non si tratta di etica ma puramente di campo. E però Gilda è riconoscibile non solo lui, buona parte dei giocatori del Napoli rispetto all'anno scorso, o no? E io credo che si debba fare di tutto il possibile e l'impossibile per ripristinare Zielinski al centro del progetto, almeno per tre mesi. Questo per gli obiettivi che vuole raggiungere il Napoli. Sentiamo.
Buongiorno, sono Stefano.
Buongiorno Stefano.
Napoli. Sulle qualità di Zielinski non c'è da discutere assolutamente, altrimenti l'Inter non gli faceva un contratto di 3 anni. Probabilmente la problematica è legata a un fattore mentale e solo questo può essere rimproverato al giocatore. Però sulle qualità tecniche di Zielinski sicuramente non è uno scarso, assolutamente no.
Grazie caro amico, sentiamone un altro prima di andare dal prossimo ospite, eccolo qui.
Carissimo signor Giordano, ma se Zielinski dall'inizio del campionato gioca malissimo e lo stesso vale pure per Kvaratskhelia e Politano, si devono sedere in panchina necessariamente perché non sono all'altezza della situazione. Non c'è niente da fare.
Io ho capito, però adesso Calzona che è appena arrivato con Zielinski che è stato escluso dalla lista Champions e sta giocando male anche perché gioca a spizzichi e bocconi in campionato, deve provare a riprenderlo? Il calciatore a ritrovarlo e a ripristinare, diciamo, il suo ruolo centrale in questa squadra e in questo centrocampo? Sì o no? Io credo di sì, perché questo potrà giovare soltanto al Napoli per i suoi obiettivi, quindi è importante che il Napoli cerchi di trovare Zielinski in tutto e per tutto. È d'accordo Paolo Specchia? Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Gianluca. Guarda, io su Zielinski ho sempre avuto una mia opinioni, chi ha tante qualità e non le tira fuori, chi ha tante doti e non le sfrutta tutte è colpevole. In certo modo questo giocatore è molto tecnico e molto direi intuitivo in alcune situazioni, però a tratti non lo trovi, non lo senti, non entra mai in partita con quel piglio giusto, cioè è un giocatore che non poteva fare molto molto di più, che si accontenta di essere chiaramente un giocatore in Serie A anche abbastanza considerato, però per me ecco in partita tratti non è impalpabile.
Ma in quel impalpabile, ok, ma in quel centrocampo con Lobotka e Anghissà, se non ci metti lui, la qualità nell'impostazione della manovra chi la dà nel Napoli?
No, guarda, io non sono d'accordo perché il giocatore deve comunque essere utile nelle fasi che il gioco di volta in volta, quindi quando c'è da accompagnare lui lo fa, ma lo fa senza mai andare con quel tiro deciso, con quella propensione al tiro che ha, che non sfrutta, cioè per me può fare di più, non lo fa, e questo per me già lo rende colpevole. Se poi in questo momento può avere la testa altrove, può essere un giocatore distratto già dalla situazione che non è vivibile come quella di una volta, perché non è il Napoli, il suo futuro io penso che potrebbe anche essere accantonato per un Traoré che invece sta crescendo. Questa è una differenza rispetto a Zielinski, rapido, incisivo,
intervento. Mister, mi scusi, ma alle...
voglio dire, se uno deve fare il 4-3 ha anche altre soluzioni, non è solo Zielinski. Non credo che abbia l'importanza che molti gli danno, compreso tu, che vedo che l'ho sentito anche.
Sì, io gli do molta importanza a un Zielinski ritrovato, insomma, ecco, per i prossimi tre mesi.
Ma ritrovato come? Ritrovato dove? Perché non è ritrovato, il giocatore che ha fatto un anno bello con Spalletti, non so, poi quando si è perso il Napoli, che era una costruzione, direi, ad orologio svizzero precisa, lui è quello che è, cioè, ti dà e a volte non ti dà. La squadra ha bisogno di chi dà sempre, quindi un giocatore che ha magari una maggior quantità nel rendimento, nell'intensità della gara, come non è certo Zielinski, potrebbe essere lui. Certo, non ne troviamo oggi.
Mi si è ritrovato, scusi, io la interrompo e le chiedo, se lei fosse al posto di Calzona, cioè fosse stato chiamato dal Napoli oggi a tre mesi dalla fine del campionato in questa situazione, non mi dica che non proverebbe a recuperare in tutto e per tutto, facendo anche l'impossibile, uno come Zielinski.
Ma io proverei a recuperare tutti, è ovvio, perché la squadra si vede che non ha avuto una base una base tecnico-tattica e fisica adeguata alla bisogno, però attenzione, ci sono anche altri protagonisti. Non mi fermerei al fatto che Zielinski è stato importante, ma vediamo quanto possa essere importante oggi il Traoré, oggi che rispetto a Zielinski potrebbe avere una voglia, una partecipazione maggiore. Questo credo che Calzona ne terrà certamente conto, al di là dei nostri discorsi che facciamo qui a beneficio di chi ascolta. Però io, ecco, credo che non è così determinante come molti lo vedono. Per me non lo è mai stato in assoluto, faceva parte di un complesso dove ognuno ha dato la sua mano, però la mano maggiore al Napoli nella bellezza che abbiamo visto l'ha data Di Lorenzo, l'ha data Lobotka, l'ha data Osimhen, l'ha data Kvaratskhelia, gli altri sono stati comprimari, anche Zielinski è un comprimare, non è un protagonista assoluto per il mio punto di vista.
Allora Mario da Napoli scrive: quando hai detto, caro Gianluca, che Calzona avrebbe fatto giocare Zielinski a Cagliari già, perché potrebbe giocare già a Cagliari dopodomani, perché è intelligente, intendevi dire che Mazzarri era stupido a non farlo giocare, o meglio dire che a Mazzarri era stato ordinato di tenere fuori il polacco mentre Calzona ha chiesto piena libertà di scelta al presidente? No, a Mazzarri c'era stato il diktat, interpretato diretto e indiretto, non lo so, su Zielinski. Del resto la scelta di tenerlo fuori dalla lista Champions, per me autolesionista, è molto chiara in questa direzione, ma Mazzarri comunque gli aveva dato fiducia, e poi questa fiducia è stata tradita da una prestazione incolore da parte di Zielinski. Ora Calzone è un nuovo allenatore, rifarà il tentativo, vedremo se andrà a buon fine, ecco, cercherà di recuperare nuovamente il calciatore e vedremo se andrà a buon fine questa attività, quella di Calzone. Un messaggio, poi torniamo da Paolo Specchi, eccolo qui.
Ciao Gianluca, sono Antonio, forza Napoli.
Antonio, buon pomeriggio.
Gianluca, io dico solo che se il sostituto di Zielinski deve essere Kajust, non ha senso proprio. Zielinski tutta la vita, non scherziamo. Forza Napoli, gestiamolo meglio fino alla fine a Zielinski.
Allora 0816363 per intervenire in diretta al telefono. Paolo Specchia, Calzona riparte da tre elementi nuovi. La costruzione dal basso l'abbiamo già vista col Barcellona. Il turnover senza tener conto anche del profilo e del prestigio dei calciatori a disposizione nella rosa, e Osimhen che torna prepotentemente al centro dell'attacco. Insomma, sono questi tre elementi che dobbiamo aspettarci da Calzona.
Guarda, io credo da Calzona bisogna aspettarci anche praticità. E a proposito di quello che tu hai detto, no? Io sono rimasto molto, direi, sorpreso e in negativo dal inizio del Napoli col Barcellona. Il Napoli ha fatto una uscita dal basso, una tentativa di uscita dal basso con un Barcellona che si premeva, che solo per mera sorte e per vapore di Venezia non ci ha visto impallinare.
Molto rischioso, molto rischioso. Sai Paolo, scusami, sai mister cosa mi ricordava? Il primo anno di Spalletti, perché poi nell'anno dello scudetto Spalletti l'ha un po' modificata questa costruzione dal basso, l'ha un po' limitata anche. Nel primo anno era molto più spiccata, proprio come l'abbiamo vista col Barcellona, anche molto più rischiosa. Te lo ricordi questo?
Ah, sì, però voglio dire una cosa, no? Io sono Calzone, chiamato al capestrato del Napoli, che deve per forza fare bene. Dopo 10-15 minuti, io ho Osimhen in campo, non è che non ce l'ho. Se non avessi avuto Osimhen posso ancora insistere. Ma quello che mi domando, da allenatore navigato rispetto a Calzone, che sarà magari un allenatore probabilmente più bravo di me, che farà una grandissima rete, ma diciamo è un imberbe attualmente rispetto alla mia esperienza. Io dopo che ho visto che per 10 minuti eravamo lì pressati, ma io dico, ma porco Giuda, ma perché l'allenatore non dice lancia la lunga su Osimhen che la squadra respira e saliamo? Questo mi ha dimostrato molta, direi, imperizia, o addirittura forse la voglia di stupire. Spero che non sia così, altrimenti i giudizi di Calzone sarebbero negativi, quindi aspetto a dare giudizi. Però tu hai detto bene, bisogna ripartire dal basso con la situazione. Attenzione, ma non esageriamo, perché cazzo non è fatto solo di uscire dal basso, è fatto anche la praticità.
Sì, quando non bisogna esagerare, perché Spalletti nel primo anno esagerò e rischiò tanto, nel secondo anno esagerò di meno quando ha vinto lo scudetto, ecco.
Esatto, quindi voglio dirti, tornando un attimo voglio fare una sottolineatura sull'inizio del Napoli con Calzone alla guida, non mi è piaciuta, ti confesso. Poi aveva già cambiato Osimhen poco insieme, fa gol, tanti colpi di sorti che hanno reso le sorti di Calzone un buon esordio. Mi auguro sia sempre così assistito, ha una buona sorte. Però voglio dire, il discorso anche di cambiare, vedi, l'allenatore si divide in quello che comincia pieno di idee, pieno di voglia, come sarà Calzone, e anche pieno di quasi di voler rischiare, e quello invece che dice al Napoli attuale cosa serve? Serve il gioco, benissimo, cerchiamo di andare sul pratico. Se io ho Osimhen, lancio più palloni davanti, perché con Osimhen la squadra respira, teniamo palle e saliamo. Cioè, l'allenatore non deve forse fare uno spartito unico che sia, non so, costruzione dal basso, ma chi l'ha detto? Posso anche farne meno. Ora, tornando ai giocatori, perché io credo che bisogna fare come Calzone, è il classico allenatore giovane che dice non guardo in faccia nessuno, rispetto tutti, però io, bene, ma alla lunga, tenere qua la Schelia e Osimhen in campo di più degli altri è una necessità. Non bisogna dimenticare che l'allenatore non deve solo essere quello che io sono equo, sono assolutamente imparziale, Giorgi merita, benissimo, questo come profilo generale, ma ahimè, nei fatti, caro Gianluca, conta quello che nell'esperienza vissuta l'allenatore sa che alla lunga ha qualche cosa in più, e allora qualche volta non si cambia il giocatore che sta così, perché ecco come è successo nel caso di Osimhen. Se fosse uscito primo Osimhen, ai noi il Napoli è verso 1-0, caro Gianluca. Quindi
è vero, è vero. Va bene, con questi interrogativi, Paolo, ci sentiamo la prossima volta, quando avremo qualche elemento in più per giudicare anche l'operato del nuovo tecnico. Grazie a Paolo Specchia per essere stato con noi. Grazie a Paolo Specchia. Tra poco andremo anche su Cagliari-Napoli insieme a Enzo Rambone. Sentiamo questo messaggio.
Gianluca, mi raccomando, non mi consumate Zelischi, che ci serve a noi l'anno prossimo, per favore. Grazie.
Ah, ecco, un tifoso interista che giustamente si è sentito stimolato a contribuire al dibattito.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno,
sono Carmine da San Giorgio.
Buongiorno Carmine.
Senti Gianluca, io sono molto fiducioso in questo nuovo allenatore Calzone, però quello sozzoso di Auriem rimane.
Ma perché dovete utilizzare questi termini, cari miei? Cioè, ma veramente, guarda, sono offensivi e io li stigmatizzo fino alla fine, fino all'ultimo dei miei giorni, questo modo di interloquire, di interagire molto scorretto nei confronti delle persone che non si conoscono e che si sentono. Il giudizio sui giornalisti sta diventando pesante, inammissibile e inaccettabile da parte di molte persone che ormai vivono per impallinare, per bastonare il lavoro dei giornalisti, e non va bene. Grande rispetto per tutti i nostri colleghi. Pubblicità, tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con Enzo Rambone in studio, Mario Palligiano in regia. Questo amico scrive: i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel attraverso i social. È l'invasione degli imbecilli. Purtroppo Gifuni, queste sono parole di Umberto Eco, quindi non è che lo ha detto, questo ha fatto diventare il social le persone, e io per questo dico sempre abbasso i social, che sono il cancro dell'umanità in questo momento. I social sono la rovina delle popolazioni, della gente, in questo momento, e della nostra comunità. Purtroppo, perché vengono usati male, perché sono stati male interpretati, perché gli si è dato troppo spazio. Questa è la verità, e invece la loro funzione doveva essere diversa. Caro Enzo, volevi dire qualcosa su Zelischi?
No, volevo dire che Specchia ha ragione quando dice che Zelischi difetta in continuità. E ci sono molti esempi di giocatori di talento che non hanno continuità. Vedi, non so, Pellegrini della Roma. Però se io non ho in rosa un centrocampista con quelle caratteristiche, io faccio di tutto per riprendere, per far riprendere a Zelischi, per riproporlo. Anche perché, come ho detto prima, anche nelle precedenti trasmissioni, è interesse di Zelischi allenarsi e giocare con intensità, se no rischia di presentarsi ai nastri di partenza con l'Inter in ritardo rispetto ai suoi colleghi.
Quindi poi Zelischi,
No, dico, poi che cosa fai? Se ti rendi conto poi che il rendimento di Zelischi non è eccezionale, oppure il giocatore sta in una fase calante, lo sostituisci. Come ha fatto, per esempio, De Rossi, che ha puntato su Pellegrini. Pellegrini gli ha fatto superare il turno, perché senza il gol di Pellegrini a Roma non si qualificava. Quando ha visto che il giocatore è andato in debito di ossigeno, non rientrava, non contrastava, l'ha sostituito. La stessa cosa bisogna fare con Zelischi.
Signori, con Zelischi la Società Sportiva Calcio Napoli si è tagliata i cosiddetti da sola, perché vendendo Gaetano, vendendo Elmas, non li ha rimpiazzati, adesso taglia anche Zelischi. Zelischi va usato a nostra convenienza, chiaramente va data priorità a Traoré, che dove si auspica, dobbiamo auspicare un miglioramento fisico del ragazzo, che mano a mano prenderà le mani del centrocampo. Tutto qua, Zelischi va usato a nostro piacimento, senza fare le barricate ideologiche, perché tanto in questo calcio queste cose qui non esistono più. Un saluto a tutti da Michele.
Ciao Michele, sentiamo quest'altro messaggio, eccolo qui.
Ciao Gianluca, sono sempre socio lo Juventino. Oddio. Gianluca, hai ragione, ci deve stare rispetto per tutti, indipendentemente dagli schieramenti e da cose varie. Però la cosa più bella che hai detto 5 minuti fa è quando hai detto fino alla fine, mi sono emozionato.
Fino alla fine, fino all'ultimo dei miei giorni, ho detto. Non metterò mai.
Buongiorno Radio Marte, ciao Gianluca, Paolo da Caserta.
Buongiorno Paolo.
Senti, io non voglio dire niente, vorrei soltanto chiederti, secondo te, io ti stimo molto, perciò ti faccio questa domanda: perché oggi il Napoli è in queste condizioni? Io vorrei avere una spiegazione, perché sinceramente non lo so. Grazie.
Allora, innanzitutto perché ha cambiato l'allenatore.
No, scusami, gli scriviamo un libro, perché ci vuole un libro per spiegare, e glielo spediamo.
Infatti, in poche parole non si può dire. Però, insomma, volendo essere succinti, perché ha cambiato innanzitutto l'allenatore? E quindi ha spezzato una catena che si era creata, un lavoro che si era creato con Spalletti e che ha disorientato tutti. Perché l'allenatore che ha scelto in prima battuta, anche dal punto di vista della preparazione fisica, non è stato irreprensibile e non ha allenato la squadra come diceva, tutto questo ha disorientato i calciatori, ha creato confusione tattica nei calciatori, e Calzona se ne è accorto l'altro giorno, i calciatori che hanno avuto input di ogni genere, non sempre diciamo positivi e proficui. E poi ci sono stati altri problemi che hanno, diciamo, limitato la stimolazione dei stessi calciatori.
Però scusa, menzioniamoli, quindi assenza di Kim, quindi che non è stato sostituito.
No, beh, assenza di Kim, diciamo, io direi che, l'allenatore conta il 30%.
Mancati rinnovi.
Quindi il 30% è andato via con Spalletti. Il 10% è andato via con Giuntoli, già il 40% in meno giustificherebbe il perché di tutta questa situazione. Poi si sono aggiunte, ovviamente, ripeto, le situazioni della condizione fisica in un primo momento, della condizione psicofisica, dalla questione legata ai contratti, delle scadenze dei contratti, di qualche malumore nello spogliatoio e tutto questo, il disorientamento tattico con i cambi continui degli allenatori, e quindi tutto questo, insomma, questi sono alcuni dei
elementi. I problemi di natura non tecnica sono stati quelli più penalizzanti.
È vero. Paolo De Paola con noi, direttore.
Buongiorno,
buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Buon pomeriggio. Beh, è arrivato Calzona come terzo allenatore, insomma, col Barcellona si è visto poco e nulla, però il Napoli nonostante tutto è riuscito ad agguantare un pareggio che potrà essere prezioso anche per il ritorno. Adesso che bisogna aspettarsi da Calzona nelle prossime 14 giornate di campionato?
Ma guarda, io dico una cosa, io sono rimasto molto sorpreso dai commenti del post Barcellona. Cioè, ma io, cioè, non so, per carità, sono napoletano, conosco bene anche la storia del Napoli, ma l'abitudine crea proprio delle brutte allucinazioni. Cioè, il Napoli pareggia in casa con il Barcellona 1-1 e nel secondo tempo non solo segna il pareggio, ma realizza il pareggio, ma in qualche modo dimostra una tenuta atletica superiore a quella del Barcellona, ma anche una tenuta tattica, mi permetto di dire, superiore a quella della squadra catalana. Allora vorrei capire che cosa si pretende, cioè, dal Napoli ogni volta. Io capisco che Spalletti ha lasciato negli occhi un ricordo eccezionale, ma quello che ha fatto Calzone in una sola partita, insomma, per me è stato importante. Poi
lascia ben sperare per le prossime.
E caspita, ma sono assolutamente convinto che abbia dato delle direttive nuove. Si è vista una squadra più organizzata sulle fasce, più organizzata anche nella fase difensiva, più attenta al recupero palla, meno isterica, meno sfilacciata, meno dubbiosa anche, e giocatori che in qualche modo stanno ritrovando un'organizzazione. Ma cioè, ma veramente io non capisco, cioè, mi sembra di leggere e di ascoltare delle esagerazioni attorno al Napoli, come se la pretesa di un certo tipo di gioco e di un certo tipo di risultati fosse scontata. Non è così, non è così, ma anche per le grandissime squadre non è così.
C'è qualcuno che scrive: un sergente non potrà mai diventare capitano, ce l'ha con Calzona, immagino. Ma Calzona è anche, oltre ad aver fatto il secondo in carriera finora nelle squadre di club, è anche il commissario tecnico della nazionale slovacca, che ha portato agli europei, non lo dimentichiamo, cari amici, che ne pensi?
Allora, guarda, io sono stato il primo a dire che Calzona, ma lo dissi quando c'era il casting, il famoso casting sul successore di Spalletti, che il nome di Calzona mi sembrava, diciamo, un po' povero rispetto a quello che aveva lasciato Spalletti, che ci voleva un allenatore carismatico. Perché? Perché comunque nello spogliatoio si sente la differenza. E poi comunque Calzona, come dire, era stato un buonissimo secondo di Sarri e Spalletti, ma non aveva vinto con questi. Cioè, tutte le volte che il Napoli poi si è affacciato a fare qualche cosa di importante, lui non c'era più. Però è stato importante perché ha segnato qualche cosa di buono all'interno dello spogliatoio e quindi anche delle conoscenze dei calciatori. E quindi all'epoca non mi sembrava una soluzione, ma adesso mi sembra una soluzione. Mi sembra che Calzona, diciamo, come nemmeno traghettatore, come sistematore, ecco, lo ricordi Mr. Brown di Pulp Fiction, io sistemo le cose, e mi sembra uno che possa rimettere a posto dei cocci, cioè veramente un'anfora distrutta, e affidiamoci a questo qui, anche se secondo, sergente di ferro, quello che volete. Hai ragione, con la nazionale slovacca ha dimostrato qualche cosa. E adesso vediamo un pochettino, perché poi a volte i secondi sono quelli che ti fanno la differenza, cioè il secondo che è bravo aiuta tantissimo il primo.
Con Sarri Calzona aveva un ruolo centrale, anche se forse Sarri non lo riconoscerà mai, ma insomma sembrava proprio questo, Sarri napoletano.
Ma solitamente i numeri uno poi tendono un pochettino a sminuire, no? A tenere... però poi li tengono, hai capito? Cioè, in qualche modo li, appena però alzano un po' la testa, in qualche modo ne prendono le distanze, ma è così nella vita, no? Hai capito? Cioè, purtroppo è la selezione che crea queste cose
in tutti gli ambienti,
e Calzona non fa eccezione. Però a me sembra, ecco, ribadisco, io torno alla partita con Barcellona, a me sembra che si sono viste delle ottime cose in pochissimo tempo, cioè in due giorni. Raramente ho visto un cambiamento così importante, e lo ribadisco, nel primo tempo, attenzione, si è subito, è vero, il Napoli ha subito per mezz'ora, ma poi nell'ultimo quarto d'ora e poi nel secondo tempo, secondo me, l'ha giocata proprio alla pari.
Paolo, facciamo così, noi ci risentiamo magari la prossima settimana per avere qualche elemento in più dopo le partite con Cagliari e Sassuolo del Napoli di Calzone, in modo da analizzare ulteriormente e con qualche dettaglio in più, come dicevo, l'operato del nuovo tecnico del Napoli. D'accordo, ci salutiamo qui e grazie per essere stato con noi.
Ma grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie. Salute a Paolo. Tutti. De Paola, Enzo Rambone, Cagliari-Napoli, c'è Ranieri dall'altro lato, insomma una squadra che deve salvarsi. Quindi...
Sì, no, però volevo dire questo, io sono stato il primo a dire che ho visto... un Calzona lucido, sereno, deciso, però aspettiamo prima di dare dei giudizi, perché comunque nel primo tempo se il Barcellona per leziosità, per mancanza di esperienza e di cinismo non ha fatto 2-3 gol è stato anche diciamo dovuto al fattore C che non guasta, diciamo. L'ultimo quarto d'ora del Napoli è stato un quarto d'ora di forza, di istinto, di dignità, di orgoglio, ci sta, ma non è dovuto a delle indicazioni precise del tecnico, quindi aspettiamo. Per quanto riguarda Cagliari,
hai 10 secondi, se no ci
sì,
taglio,
per quanto riguarda Cagliari sarà una bolgia, il Napoli, il Cagliari farà la partita della vita, però non bisogna cadere nell'inganno di metterla sul piano fisico, sul piano, il Napoli deve andare a Cagliari e dettare subito legge e quindi giocarla subito per vincere la partita e quindi per smorzare questo ambiente focoso che troveranno a Cagliari.
Grazie a Enzo Rambone per grazie essere stato con noi, grazie a Mario Palligiano in regia, grazie a tutti per averci seguito. Adesso arriva Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. È Mario, dai, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.